Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
La cosa si fa seria, pensò Julien, e un po' troppo chiara, aggiunse dopo aver riflettuto. La sublime Mathilde, per la cui mano non sarebbe troppo nobile un principe regnante, vuole farmi commettere una terribile imprudenza. È chiaro, vogliono rovinarmi, o almeno burlarsi di me. All'inizio hanno cercato di farlo con le mie lettere, ma siccome erano prudenti, hanno bisogno di un gesto più chiaro della luce del sole. Quei signorini mi credono troppo stupido o troppo fatuo. Diavolo, con il chiaro di luna più bello del mondo, salire così su una scala fino a un primo piano alto 25 piedi. Farebbero tempo a vedermi anche dai palazzi vicini. Sarei proprio bello su quella scala. Julien andò in camera sua e si mise a fare la valigia fischiettando. Era deciso a partire senza neanche rispondere. Ma questa saggia risoluzione non gli metteva il cuore in pace. Se per caso, pensò a un tratto dopo aver chiuso la valigia, Mathilde fosse in buona fede, allora farei la parte ai suoi occhi di un perfetto vigliacco. Non ho origini elevate, io, e mi occorrono grandi qualità. Devo pagare in contanti, con azioni concrete. Non posso affidarmi a comode supposizioni. Restò un quarto d'ora a riflettere. Perché negarlo? Si disse alla fine. Per lei sarò un vigliacco. Questo rimorso mi perseguiterà per tutta la vita. Non per lei, con tutte le donne che ci sono. Ma c'è un solo onore, dice il vecchio Don Diego. E qui, come è chiaro, indietreggio di fronte al primo pericolo. Il duello con de Beauvoisis in confronto era solo uno scherzo. Questa volta è tutto diverso. Se un domestico mi spara addosso non è niente. Qui posso perdere il mio onore. La cosa si fa seria, ragazzo mio. Continuò a pensare con l'allegria all'atteggiamento di un guascone. Ne va dell'onore. Un povero diavolo come me, gettato così in basso dalla sorte, non troverà mai più un'occasione simile. Avrò piacevoli avventure, certo, ma di poco conto. Nell'ipotesi peggiore, concluse Julien, supponiamo che sia solo una trappola. Sarebbe qualcosa di molto brutto e compromettente per una ragazza. Si sa che non sono un uomo che starebbe zitto. Dovrebbero dunque uccidermi. E questo poteva andar bene nel 1574, ai tempi di Boniface de Lamolle. Ma il suo discendente non ne avrebbe mai il coraggio. Questa gente non è più la stessa. La signorina de Lamolle è così invidiata. In tutti i salotti, il giorno dopo, non si parlerebbe che della sua vergogna. E con quale piacere! Del resto, le sue lettere possono immaginare che le abbia con me. Se mi sorprendono nella sua camera, me le portano via. Avrò a che fare con 2, 3, 4 uomini, chi lo sa. Ma dove li trovano? Dove trovare a Parigi dei servitori discreti? Hanno paura della giustizia. Saranno gli stessi Caylus, Croisenois, Luz in persona. È proprio l'idea di quel momento, la figura ridicola che farei in mezzo a loro, che deve averli attratti nell'impresa. Attento a non fare la fine di Abelardo, signor segretario. Ebbene, signori, porterete i miei segni. Vi colpirò in viso come i soldati di Cesare a Farsalo. Quanto alle lettere, posso metterle al sicuro. Julien fece delle copie delle ultime due, le nascose in un volume della bella edizione di Voltaire che c'era in biblioteca, e portò gli originali alla posta. Quando fu di ritorno, pensò con sorpresa e terrore: in che follia sto per cacciarmi? Per un quarto d'ora non aveva più riflettuto sull'impresa che lo aspettava quella notte. Ma se rifiuto, finirò poi col disprezzare me stesso. Per tutto il resto della mia vita rimarrò nel dubbio, e un dubbio simile è la disgrazia peggiore. Non l'ho forse già provato per l'amante di Amanda? Credo che potrei perdonarmi più facilmente un delitto. Una volta confessato non ci penserei più. Come? Avrò avuto per rivale un uomo che porta uno dei più bei nomi di Francia, e mi sarò dichiarato io stesso a cuor leggero inferiore a lui. In fondo, non andarci sarebbe una vigliaccheria. Questa è la cosa decisiva, esclamò Julien, alzandosi. È come un duello, pensò ridendo. Per ogni colpo c'è una parata, dice il mio maestro Darby. Ma il buon Dio, che vuole chiudere la partita, fa in modo che uno dei due dimentichi la contromossa. Del resto, ecco, posso rispondere con queste. Prese le sue pistole e, benché l'esca fosse perfetta, la rinnovò. Doveva aspettare ancora molte ore e per fare qualcosa scrisse a Fouquet. Amico mio, non aprire la lettera qui acclusa se non in caso di incidente. Se senti dire che mi è capitato qualcosa di strano, allora cancella i nomi propri dal manoscritto che ti mando e fanne 8 copie, che invierai ai giornali di Marsiglia, Bordeaux, Lione e Bruxelles. 10 giorni dopo fai stampare questo manoscritto. Mandane il primo esemplare al marchese de la Mole. Passati altri 15 giorni, getta tutte le copie per le strade di Verrières. Stava chiudendo il plico quando suonò la campanella del pranzo, che gli fece battere il cuore. La sua immaginazione, agitata dal racconto che aveva appena concluso, era in preda a tragici presentimenti. Si era visto afferrato dai domestici, saldamente legato e imbavagliato, e poi portato in una cantina dove un altro servitore lo guardava a vista. E se l'onore della nobile famiglia esigeva che quell'avventura avesse una tragica fine, sarebbe stato facile concluderla con dei veleni che non lasciano tracce. Così avrebbero detto che era morto per una malattia e l'avrebbero trasportato già cadavere nella sua stanza. Commosso dal proprio racconto come un autore drammatico, Julien aveva davvero paura quando entrò nella sala da pranzo. Osservava tutti quei domestici in gran livrea e ne studiava l'espressione. Guardò la signorina de la Mole per leggerle negli occhi i progetti della famiglia. Era pallida e aveva proprio una fisionomia medievale. Non aveva mai visto in lei un'aria così maestosa. Era davvero bella e incuteva un grande rispetto. Se ne sentì quasi innamorato. Pallida morte futura, si disse. Invano dopo pranzo si fece vedere a lungo passeggiare in giardino. Matilde non comparve. Parlarle in quel momento gli avrebbe permesso di liberarsi il cuore da un peso enorme. Perché non ammetterlo? Aveva paura. Essendo deciso ad agire, si abbandonava a quel sentimento senza vergogna. Purché io trovi al momento opportuno il coraggio necessario, che importanza ha quello che posso sentire adesso? Andò a fare una ricognizione e a rendersi conto del peso della scala. È uno strumento, pensò ridendo, che fa parte del mio destino, qui come a Verrières. Però che differenza allora, si disse sospirando. Non ero costretto a diffidare della persona per la quale rischiavo. Che differenza, anche nel pericolo. Se fossi stato ucciso nel giardino di Renal, non ci sarebbe stato per me nessun disonore. Avrebbero fatto passare facilmente la mia morte come qualcosa di inspiegabile. Qui, chissà quali terribili racconti ne faranno nei salotti degli Scholn, de Caylus, dei Res. Ovunque, insomma, sarò un mostro per la posterità. E per 2 o 3 anni, continuò ridendo di se stesso, ma questo pensiero lo annientava. E io, come potrò essere giustificato? Supponendo che Fouquet faccia stampare il mio libello postumo, non sarà che un'infamia di più. Come? Vengo accolto in una casa e in cambio dell'ospitalità che vi ricevo, delle gentilezze di cui mi si colma, stampo un libello su ciò che in questa casa avviene. Attento all'onore delle donne. Ah, 1000 volte meglio essere preso in giro. Fu una serata tremenda. Infine andò a mettersi in un angolo buio del giardino. Se il loro piano è quello di agire all'insaputa dei domestici, avranno ordinato agli uomini che devono sorprendermi di scavalcare il muro di cinta. Se Croisenois conserva in tutto questo un po' di sangue freddo, avrà pensato che sia meno compromettente per la ragazza che vuole sposare farmi sorprendere prima che io entri in camera sua. Fece una ricognizione militare molto minuziosa. «È in gioco il mio onore», pensò. «Se faccio qualche sciocchezza non potrò certo perdonarmi, con la scusa che non ci avevo pensato». La notte era terribilmente serena. Verso le 11 apparve la luna e a mezzanotte e mezza illuminava in pieno la facciata del palazzo che dava sul giardino. «È pazza», pensava Julien. Quando suonò l'una c'era ancora la luce alle finestre del conte Norbert. In vita sua Julien non aveva mai avuto tanta paura, non vedeva che i pericoli di quell'impresa e non provava nessun entusiasmo. Andò a prendere l'enorme scala, aspettò 5 minuti per lasciare il tempo a un possibile controordine e all'1:05 appoggiò la scala alla finestra di Matilde. Salì lentamente con la pistola in mano, stupito che nessuno lo assalisse. Si accostò alla finestra che si aprì subito, senza rumore. «Eccovi qui, signore», gli disse Matilde molto emozionata. «Seguo i vostri movimenti da un'ora». Julien era imbarazzatissimo, non sapeva come comportarsi. Non si sentiva affatto innamorato. Nel suo imbarazzo pensò che doveva usare e cercò allora di abbracciare Matilde. «Ma insomma», gli disse lei respingendolo. «Che cosa avete in tasca?» gli chiese Matilde soddisfatta di aver trovato qualcosa di cui parlare. Soffriva stranamente. Tutti i sentimenti di ritegno e timidezza così naturali in una ragazza ben nata avevano ripreso il sopravvento e la tormentavano. «Ho qui armi e pistole di ogni genere», rispose Julien, «non meno contento di aver qualcosa da dire». «Bisogna ritirare la scala», disse Matilde. «È molto grande e potrebbe rompere i vetri della sala a pian terreno o quelli del mezzanino». «Non bisogna rompere i vetri», riprese Matilde cercando invano di assumere il tono di una normale conversazione. «Mi sembra che potreste far scendere la scala con una corda attaccata al primo piolo. Ho sempre una scorta di corde nella mia stanza». «E questa sarebbe una donna innamorata», pensò Julien. «Ha il coraggio di dire che mi ama. Tanta freddezza, tanta accortezza nelle precauzioni mi fanno capire a sufficienza che io non trionfo su Croisenois, come credevo scioccamente. Non sono che il suo successore». Julien aveva attaccato la corda all'ultimo piolo della scala e la fece scendere lentamente, sporgendosi molto per impedire che battesse contro i vetri. «Un bel momento per uccidermi», pensò, «se c'è qualcuno nascosto nella camera di Matilde». Ma continuava a regnare dappertutto intorno un profondo silenzio. La scala toccò terra. Julien riuscì ad adagiarla nell'aiola di fiori esotici lungo il muro.
«E io come andare via?» disse Julien in tono scherzoso, imitando la parlata creola. Una delle cameriere di casa era nata a Santo Domingo.
«Voi? Voi andare via dalla porta?» rispose Matilde, entusiasta dell'idea, e pensava: «Ah, com'è degno di tutto il mio amore quest'uomo!» Julien aveva lasciato cadere la corda nel giardino. Matilde gli strinse il braccio. Egli credette di essere stato afferrato da un nemico e si voltò di scatto estraendo un pugnale. A lei era parso di sentire una finestra che si apriva. Restarono immobili, senza respirare. La luna li illuminava in pieno. Ma poiché il rumore non si ripeteva, cessò la loro inquietudine. Matilde era caduta in preda a tutte le angosce di un'estrema timidezza. La sua situazione le faceva orrore. «Che cosa avete fatto delle mie lettere?» gli chiese infine.
«Ecco un'ottima occasione per disorientare quei signori se sono in ascolto ed evitare la battaglia», pensò Julien. «La prima è nascosta in una grossa Bibbia protestante che la diligenza di ieri sta portando molto lontano. Le altre due sono alla posta e seguiranno la stessa strada della prima».
«Dio mio, perché tutte queste precauzioni?»
chiese Matilde stupita.
«A quale scopo dovrei mentire?» pensò Julien. E le confessò tutti i suoi sospetti. «Ecco perché c'era quella freddezza nelle tue lettere», esclamò Matilde con un tono più di follia che di tenerezza. Julien non colse questa sfumatura. Sentendosi dare del tu, perse la testa. O perlomeno i suoi sospetti svanirono. Ebbe il coraggio di stringere fra le braccia quella fanciulla così bella, che gli ispirava tanto rispetto. Fu respinto molto debolmente. Ricorse allora alla memoria, come aveva fatto a Besançon con Amanda Binet, e recitò molte delle più belle frasi della nuova Eloisa. «Sei un vero uomo», gli rispose senza ascoltare troppo le sue parole. «Ho voluto mettere alla prova il tuo coraggio, lo ammetto. I tuoi primi sospetti e la tua decisione ti mostrano ancora più intrepido di quanto io credessi. Quel tu, privo di tenerezza, non faceva alcun piacere a Julien, che si stupiva di non sentirsi felice e per cercare di esserlo si appellò alla ragione. Si vedeva stimato da quella ragazza così fiera che non concedeva mai le sue lodi senza riserve. Con questo ragionamento riuscì ad appagare il suo amor proprio e fu felice. Non si trattava, è vero, di quel piacere dell'anima che aveva provato qualche volta accanto alla signora Dorénal. Non c'era nessuna tenerezza in lui in quei primi momenti. C'era solo la gioia che può dare l'ambizione, e Julien era soprattutto un ambizioso. Parlarono di come avrebbero fatto per rivedersi. Julien si sentiva deliziosamente soddisfatto dello spirito e del coraggio di cui dava prova ancora una volta in quella discussione. Avevano a che fare con persone molto acute. Trombeau era sicuramente una spia, ma neppure lui e Mathilde mancavano di astuzia. La cosa più semplice era incontrarsi in biblioteca per accordarsi su tutto. Mentre lo ascoltava parlare, Mathilde si sentiva urtata da quell'aria trionfante. «E dunque il mio padrone?» pensò. «Era già in preda al rimorso. Eppure devo parlargli», pensò infine. «Fa parte delle regole parlare con il proprio amante». E allora, per compiere un dovere e con una tenerezza che era più nelle sue parole che nel tono della voce, gli raccontò le diverse risoluzioni che aveva preso verso di lui negli ultimi giorni. «Aveva deciso», gli disse, «che se avesse osato raggiungerla usando la scala del giardiniere, come gli aveva ordinato, sarebbe stata sua». Ma parole così dolci non furono mai pronunciate in un tono più freddo e più formalmente cortese. Fino a quel momento il loro incontro era stato gelido. C'era di che far odiare l'amore. Che lezione di morale per una giovane imprudente! Vale la pena di rovinarsi l'avvenire per un momento come quello? Dopo lunghe incertezze che sarebbero parse a un osservatore superficiale l'effetto della più tenace avversione, tanto il senso della dignità femminile stentava a piegarsi anche a una volontà così ferma, Mathilde finì per essere con lui un'amante affettuosa. Ma a dire il vero, quegli slanci erano un po' voluti. L'amore appassionato era ancora più un modello da imitare che una realtà. Nessun rimpianto, nessun rimprovero venne a guastare quella notte che a Julien parve più singolare che felice. Dio, che differenza con quelle ultime 24 ore passate a Verrières. Le belle maniere parigine conoscono il segreto di guastare tutto, anche l'amore, pensava con estrema ingiustizia. Si abbandonava a queste riflessioni chiuso in un grande armadio di mogano, dove si era dovuto nascondere ai primi rumori provenienti dall'appartamento vicino, che era quello della marchesa. Mathilde accompagnò la madre a messa. Poco dopo se ne andarono anche le cameriere, e Julien riuscì a scappare facilmente prima che tornassero a finire le loro faccende. Montò a cavallo e cercò i luoghi più solitari di uno dei boschi vicino a Parigi. Era molto più stupito che felice. Se non c'era in lui nessuna tenerezza, era perché, malgrado questo possa sembrare strano, Mathilde in tutto il suo comportamento con lui si era imposta di compiere un dovere. Non c'era stato niente di imprevisto per lei in ciò che era accaduto quella notte, ad eccezione della tristezza e della vergogna che aveva provato, in luogo di quella felicità piena, di cui parlano i romanzi. «Che mi sia ingannata, che non sia innamorata di lui?» si chiese.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it